ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gabriele Di Domenico per la parte tecnica. Alla trasmissione di oggi, il mondo alla radio, toccherà diverse tematiche. Parleremo della lotta alla droga e di tossicodipendenze. Oggi il Papa ne ha parlato nell'udienza generale del mercoledì con i pellegrini presenti a Roma, l'ultima udienza prima della pausa di luglio. Le udienze del Papa riprenderanno ad agosto. Parleremo e viaggeremo in Uzbekistan, andremo in Asia centrale, una realtà sulla via della seta. Ne parliamo con una collega giornalista che in questo momento si trova proprio in Uzbekistan. E poi il gioco, lo sport. Sono in corso i campionati europei di calcio in Germania, ma sabato a Roma si parlerà di fair play nello sport. Vedremo come. E poi parleremo di un gruppo musicale che aggrega culture diverse, studenti di varie nazionalità attraverso l'arte della musica. E come dicevamo, andiamo a esaminare il tema principale di oggi. Per questo io ringrazio e saluto in studio il collega di Radio Vaticana, Vatican News, Michele Raviar. Grazie per essere con noi, Michele.
Ciao Luca, buon pomeriggio e un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Buon pomeriggio. Oggi ricordiamo che è una giornata particolare perché si ricorda la lotta alle tossicodipendenze.
Sì, è la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico di droga. È stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1987 appunto per sensibilizzare il mondo su questo problema connaturato, mi viene da dire, proprio con l'umanità. Come ogni anno è stato redatto un rapporto da un'agenzia che si occupa di questo, l'UNODC, che è l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e il Crimine. Poi nel corso della puntata ti dirò un po' di numeri.
E da qui, anzi, direi introduciamo questo tema. Tra poco avremo anche un collegamento con la comunità di San Patrignano in Emilia-Romagna. Diamo intanto qualche dato, poi avremo anche un inserto del Papa e il nostro ospite.
Sì, il Papa che, come hai ricordato, di droga ha parlato in questa che è l'ultima delle udienze generali del mercoledì. Allora, innanzitutto, Luca, sono circa 292 milioni le persone nel mondo che hanno consumato droghe nel 2022. Il dato è riferito a 2 anni fa, perché chiaramente ci vuole un po' di tempo da quando il rapporto viene redatto al raccoglimento dei dati. Questo numero vuol dire che ci sono circa il 20% in più di consumatori di sostanze stupefacenti nel mondo in più rispetto allo scorso decennio. Ora Luca, considera che molte persone purtroppo assumono più di una sostanza stupefacente. Quella più diffusa è la cannabis, che è consumata da 228 milioni di persone, seguita dagli oppiacei, e poi qui apriremo anche una parentesi, 60 milioni, anfetamine 30 milioni, cocaina 23 milioni e ecstasy 20 milioni di persone. Sono questi appunto i dati diffusi dall'UNODC. L'ho ricordato anche il Papa, la prevenzione è la via prioritaria di contrasto all'abuso di droghe. Allora, le persone che soffrono di disturbi causate dalle droghe sono 64 milioni, ma, e questo è uno dei punti chiave che poi potremo anche affrontare con i nostri ospiti, solo una persona su 11 è presa, di questi 64 milioni è presa in cura a livello medico. Quello che è ancora più interessante è che c'è anche una disparità di genere fra queste persone. per cui le donne solo una su 18 segue trattamenti medici, mentre gli uomini è una persona su 7. Diciamo, le Nazioni Unite fanno anche il punto sulle singole sostanze stupefacenti e come si sta evolvendo la loro diffusione nel mondo. Allora, l'allarme che viene dato è soprattutto per l'emergere di nuove droghe sintetiche. Nel caso specifico si parla di oppiacei sintetici, i nuovi arrivati, per così dire, sono i nitazeni, che sono appunto una sostanza sintetica che è 40 volte più forte del fentanyl. Ne abbiamo sentito parlare in queste settimane, in questi mesi, la droga zombie, quella che praticamente che è devastante, e i nitazeni sono 40 volte più forti, 500 volte più forti della morfina. Ora non so se sei in grado di quantificare o di pensare quanto possa essere già di per sé una cosa 500 volte più forte di un'altra. Questo è quello che fanno i nitazeni. Provengono dalla Cina, si trovano già negli Stati Uniti e in Canada e in altri paesi per lo più del primo mondo, anche in Europa, Regno Unito, Belgio, Repubbliche Baltiche. È interessante, e questo ci aiuta anche a capire come funziona il contrasto alla droga, come la nascita di questi oppiacei sintetici sia, se vogliamo, una conseguenza geopolitica. L'Afghanistan, parliamo per esempio, paese maggior produttore storicamente di oppio nel mondo con la coltivazione dei papaveri. I talebani hanno vietato la coltivazione dell'oppio, di conseguenza l'offerta di questa sostanza si è ridotta del 74% a livello mondiale, quindi sostanzialmente è pressoché sparita. Da qui l'ingegnarsi per trovare altre sostanze che possano sostituirle, sostanze che sembra incredibile perché parliamo del, cioè qui il metro base è l'eroina. L'eroina è meglio rispetto a queste sostanze sintetiche e che creano problemi chiaramente di salute molto, molto gravi e un rischio di morte per overdose ancora più elevato.
Grazie Michele per queste notizie che di per sé lasciano intravedere sentieri veramente difficili e particolari. Saluto Virgilio Albertini, che è il responsabile dell'ufficio accoglienza della comunità di San Patrignano, in collegamento diretto. Albertini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi per darci la possibilità di fare questo intervento e saluto tutti gli ascoltatori.
Albertini, andiamo per pochi secondi ad ascoltare un passaggio di quello che ha detto il Papa su questi temi stamani all'udienza generale in Piazza San Pietro.
San Giovanni Paolo II ha affermato che l'abuso di droga impoverisce ogni comunità in cui è presente, diminuisce la forza umana e la fibra morale, mina i valori stimati, distrugge la voglia di vivere e di contribuire a una società migliore. Questo fa l'abuso di droga e l'uso di droga. Ricordiamo però al tempo stesso che ogni tossicodipendente porta con sé una storia personale diversa che deve essere ascoltata, compresa, amata e per quanto possibile guarita e purificata. Continuano ad avere più che mai una dignità in quanto persone che sono figli di Dio. Tutti hanno una dignità. Non possiamo tuttavia ignorare le intenzioni e le azioni malvagie degli spacciatori e dei trafficanti di droga. Sono degli assassini.
Albertini, credo che il Papa in un minuto e pochi secondi abbia dato una immagine molto chiara di cos'è la droga e la tossicodipendenza.
Sì, condivido appieno le parole del Santo Padre. Ha dato un'immagine chiara di quella che è la tossicodipendenza e con estrema sensibilità ha dato anche un'immagine di quello che sono i tossicodipendenti e l'ha descritto in maniera molto, molto chiara, molto precisa ed è, sono proprio i principi sui quali è stata fondata la comunità di San Patrignano e sui quali si basa il percorso di recupero della comunità. dietro ogni tossicodipendente si nasconde, c'è un essere umano con le sue fragilità, le sue sensibilità. E quello che facciamo qui in comunità è proprio questo, riuscire a far emergere no, le sensibilità, l'umanità dei ragazzi che vengono accolti, entrano persone che sono distrutte, minate da anni di abuso di sostanze e qui ritrovano loro stessi, riprendono contatto con le loro emozioni, riescono a tornare alla vita ed escono delle persone nuove in grado di essere elementi attivi all'interno della società.
Albertini, voi con la vostra esperienza di San Patrignano, che quadro fate di questa drammatica realtà della droga e delle tossicodipendenze? Tra i giovani la droga è ancora di moda, purtroppo circola ancora, a quanto sembra sì, mi sembra di capire. Ecco, che quadro avete?
Il quadro purtroppo è un quadro allarmante che rispecchia quello che è il quadro che è stato esposto dal Ministero delle Politiche Antidroga. Il nostro osservatorio ci dice che è un fenomeno ancora molto diffuso tra i giovani, l'età in cui i giovani entrano in contatto con le sostanze diminuisce sempre di più. Qui abbiamo due centri minori che accolgono ragazzi e ragazze in giovanissima età, abbiamo accolto ragazzi di 12-13 anni, quindi insomma un fenomeno purtroppo che è ancora molto diffuso, molto allarmante e che è in crescita, non assolutamente in diminuzione.
Perché un giovane fa ricorso alla droga?
Allora, perché un giovane fa ricorso alla droga? Beh, allora, si inizia sempre per curiosità, si inizia perché si vuole emulare l'amico, si inizia perché si ha l'illusione di sentirsi più grandi, di essere più fighi degli altri. Si continua perché le sostanze funzionano bene, le persone si illudono, no, che sono un medicamento che permette loro di vincere disagi di natura psicologica come l'ansia, la depressione, perché sono un modo per sconfiggere la solitudine. È su questo, come dire, concetto che si basa il percorso in comunità a San Patrignano, quindi ricostruire, cercare di capire quali sono i disagi poi che hanno portato le persone a sviluppare una dipendenza dalle sostanze e intervenire su questi. Questo a nostro avviso è probabilmente l'unico modo per risolvere un problema di tossicodipendenza.
Albertini, per chiudere questo collegamento, voi come comunità di San Patrignano ci potete dare una buona risposta: si esce dalla droga, si guarisce?
Si guarisce assolutamente. San Patrignano ha accolto più di 26.000 persone in questi suoi 45 anni di attività e molti di questi 26.000 ragazzi e ragazze accolti oggi sono persone indipendenti dalle sostanze, autonome, sono costruite delle famiglie, delle carriere, quindi uscire dalla droga si può. Certo, non abbiamo il 100% insomma, di successi, sicuramente è un percorso che richiede sacrificio, impegno e una forte motivazione, ma ecco, attraverso un percorso e attraverso, come dicevo prima, l'impegno e i sacrifici, i risultati si possono ottenere.
Grazie a Virgilio Albertini, responsabile dell'ufficio accoglienza della comunità di San Patrignano. Con lui abbiamo parlato, raccontato questo tema delle tossicodipendenze. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e buonasera.
Ecco Michele, abbiamo ascoltato una testimonianza per chiudere questo aspetto. Tu vuoi aggiungere qualcos'altro e poi abbiamo un brano musicale.
Volevo aggiungere solo brevemente che oltre al discorso della salute c'è anche il discorso ambientale, su quanto poi quella l'industria delle droghe consumi territorio e provochi disordini sociali collegati a questo. Solo un breve accenno, visto che ci siamo, parliamo di cocaina. Sono aumentati del 12% i trafficanti, di narcotrafficanti e le coltivazioni di coca, quindi 355.000 ettari in più. Questo provoca dei disordini anche per le popolazioni che ci vivono. Un'altra zona oltre il Sud America è quella del Triangolo d'Oro fra Thailandia, Laos e Myanmar. Anche lì le situazioni appunto del territorio sono devastanti, quindi non solo un problema sociale ma anche ambientale.
Tra l'altro più volte in alcune regioni anche italiane, ad esempio analizzando l'acqua dei fiumi, dei torrenti, si scoprono, e non solo in Italia ma anche a livello internazionale, nelle grandi città, penso agli Stati Uniti ma anche alla Francia, recentemente abbiamo letto qualcosa di questo genere, nelle acque ci sono chiare sostanze stupefacenti, quindi questo significa un uso di sostanze stupefacenti oltre la media, immaginiamo, per inquinare, diciamo così, tra virgolette, le acque dei fiumi.
Sono uno dei test più affidabili, quello di controllare quanta sostanze stupefacenti, cocaina per lo più, si trova nelle acque dei fiumi.
Franco Battiato.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara, dove io berrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao. Arrivederci amore, ciao, amore, ciao. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Amore, ciao. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole.
E allora proseguiamo il nostro mondo alla radio, perché siamo pronti ad andare a conoscere un paese dell'Asia centrale. Andiamo idealmente attraverso la radio in Uzbekistan, dove si trova una collega giornalista, Romina Gobbo, collabora con Avvenire, Famiglia Cristiana, i periodici della San Paolo, ed è in viaggio proprio in Uzbekistan. Romina Gobbo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Ciao Luca.
Grazie. L'Uzbekistan è una realtà sicuramente poco conosciuta in Europa, in Italia in particolare, anche se dobbiamo dire che negli ultimi tempi l'Uzbekistan è presente in molte realtà artistiche. Pensiamo a Venezia, pensiamo a Firenze, con mostre e anche espressioni della propria cultura. Dobbiamo subito dire che siamo al centro della famosa Via della Seta.
Assolutamente sì, infatti da una parte loro stanno cercando di incrementare il turismo, se parliamo di italiani stanno aumentando gli italiani che vengono qui, e dall'altra parte appunto di far conoscere quella che è la loro arte, la loro cultura, la loro musica. Teniamo presente che tutto questo è il prodotto di un sincretismo profondo di tantissime culture, proprio perché essendo sulla Via della Seta passavano tutti di qui. Adesso io sono a Samarcanda e questo è uno dei centri principali, quindi passavano merci, appunto passavano idee, culture e così via.
Noi siamo collegati con una delle ex repubbliche sovietiche, appunto l'Uzbekistan. Qual è oggi il rapporto con la Russia?
Sì, tra l'altro ti dico così, apro qui una parentesi, il motivo per cui io sono qui è anche un po' per questo, perché questo è un paese a maggioranza musulmana, ma che appunto, essendo stato per moltissimi anni sovietico, ha anche questo, come dire, questa miss molto particolare. Allora, il rapporto con la Russia è un rapporto molto buono, per dirti, non, i russi che vengono qui non necessitano neanche di visto, per cui questo rapporto c'è, continua. Però ti dico anche che loro si sono dichiarati neutrali rispetto a quello che sta succedendo, quindi alla guerra, anche perché qui ci sono anche i turisti ucraini. Cioè, il fatto di essere nel cuore dell'Asia centrale fa sì che questo paese, chiusa e diventata indipendente, quindi chiusa l'esperienza sovietica, diventata indipendente, adesso lavori per il benessere delle persone e con relazioni diplomatiche che vogliono andare un po' ovunque, dall'Unione Europea alla Cina, Giappone di qui, la Russia l'abbiamo detto, poi naturalmente i paesi confinanti, e buoni rapporti anche con gli USA.
Robina Gobbo, abbiamo parlato di presenze di italiani, quindi immagino i commerci, presenze russe, presenze ucraine, cioè mi sembra di capire che questo paese dell'Asia centrale sia appunto centrale anche per quanto riguarda l'incontro di popoli che sono impegnati tra la storia del passato e il futuro della tecnologia a trovare strade possibili per una convivenza civile, tecnologica e culturale.
Assolutamente sì, l'Unione Europea proprio sta investendo qui anche per un discorso di tipo energetico, ma poi secondo me la cosa più bella sono gli scambi a livello educativo, per cui sono arrivata qui appunto a Samarcanda e qui c'è un campus del Policlinico di Torino, se non vado, perché avevo trovato in metrò un ragazzo che aveva detto che aveva studiato a Torino, e poi capisco che invece c'è proprio questo scambio che continua da una quindicina d'anni, insomma, quindi mi sembra molto importante. Ho detto una piccola fake, non a Samarcanda ma a Tashkent, che è la capitale, e proprio lì c'è questo campus del Politecnico di Torino.
Gobbo, le culture che si incontrano in Uzbekistan, paese musulmano con una grande presenza da questo punto di vista di luoghi di culto.
Sì, sì, molti luoghi di culto. Beh, naturalmente, ovviamente la maggior parte siamo nel campo dell'Islam, quindi ci sono molte moschee, ci sono molte madrasse, molte tra l'altro appunto appartenenti ai secoli passati, ma ho visto che ci sono anche un paio di cattedrali cattoliche che andrò a vedere nei prossimi giorni, ci sono delle chiese ortodosse, abbiamo scoperto che c'è stata anche un'impronta ebraica, perché abbiamo trovato nell'architettura, in questo caso gli otori della Torah, che erano appunto incisi, e quindi insomma davvero c'è un passaggio di tantissime anche religioni, appunto, oltre che culture.
Come si coniuga quindi la grande ricchezza del passato di un paese come l'Uzbekistan con quella che è l'evoluzione tecnologica del futuro?
Ma sai, come gran parte di questi paesi, sono dei paesi che hanno più giovani. I ragazzi qui insomma hanno un'età media molto più bassa, parliamo di 22-23 anni, quindi insomma, quindi questo è il futuro. E tra l'altro ragazzi che anche qui incrociandoli, cioè molto molto aperti, molto disponibili, e se ne vanno di casa a 18 anni, quindi cominciano subito il loro percorso. Però c'è questa riscoperta di quelle che sono le radici, proprio perché per tanti anni sono state sepolte, no, da questo primo impero russo, perché loro facevano parte già dal XIX secolo, e poi dal 1924 in quanto Repubblica Socialista Sovietica, che ovviamente molto ha eliminato, e infatti alcune costruzioni sono veramente sovietiche. Adesso si va a riscoprire appunto le radici, la propria cultura, però ecco, tenendo presente anche quello che è il futuro, insomma, cioè non si ancorano, ecco, al passato.
In Occidente si guarda con qualche perplessità ultimamente alla Via della Seta. Tu che sensazione hai avuto? È attiva questa Via della Seta? Può produrre lì in Asia in particolare dei canali nuovi di rapporto tra stati e di sviluppo economico?
Ma sai, l'idea che ho io è che il mondo si è spostato, cioè si è spostato da questa parte, cioè siamo noi che dobbiamo cercare di non essere lasciati fuori, perché loro a questo ci credono e andranno avanti. Una sciocchezza, però tutte le strade passano su quelle che erano le vie carovaniere, queste sono, capito, le strade, e quindi lo sviluppo ci può essere, i commerci ci possono essere, e cerchiamo di esserci anche noi.
Per chiudere, la realtà religiosa, abbiamo parlato prima della realtà musulmana, c'è uno scambio interreligioso, c'è un dialogo tra le varie religioni presenti?
Allora, c'è un dialogo interreligioso, io mi sono scritta proprio, ma velocemente, su WhatsApp con l'amministratore apostolico che sta a Tashkent, ma lo incontrerò sabato, quindi poi su questo potrò essere più precisa, però appunto lui mi diceva che questo c'è, ma c'è grande apertura proprio, perché per dirti, per essere anche così banali, però si capisce bene, io vedevo anche queste ragazze musulmane sono molto libere, nel senso che se vogliono si velano e se non vogliono se ne vanno in giro in canottiera. Questo non toglie niente al fatto che abbiano fede e che poi vadano alla moschea a pregare, ecco. Quindi c'è sicuramente una maggiore apertura. D'altra parte io penso che in questi paesi, che appunto sono sempre stati un crocevia, no? Un flusso di persone, di merci, eccetera, non possa essere diverso.
Per chiudere, Gobbo, tu sei in questo viaggio in Uzbekistan con un gruppo di giornalisti della Viaggio Travel Press, che si occupa appunto di scoprire paesi nel mondo. Possiamo dire che l'Uzbekistan, e questo è anche il motivo di questo racconto che abbiamo voluto fare, rappresenti un equilibrio tra storia passata, identità, sviluppo del futuro tecnologico e soprattutto un esempio anche di dialogo sociale tra religioni?
Direi proprio di sì. Noi appunto siamo questo gruppo di giornalisti, gli altri per lo più sono proprio specializzati nel turismo, quindi ovviamente proprio interessati a quello che stai dicendo tu, quando turismo vuol dire però anche sviluppo sociale ed economico, benessere anche della popolazione, che devo dire il presidente, con tutti i vari problemi che può avere un governo che dura anche qui da molto, però insomma è attento anche a questo benessere della popolazione.
Grazie Romina Gobbo, giornalista di Avvenire Famiglia Cristiana dei periodici della San Paolo, in collegamento dal Uzbekistan. Abbiamo cercato di capire questo paese dell'Italia centrale, a cavallo tra grandi realtà, spesso in conflitto tra loro. Grazie e ancora buon viaggio.
Grazie a voi, buona continuazione.
questa strada una casa, tutto come un anno fa. Un'altra estate nasce con tutti i suoi perché. Ancora un'altra estate senza te.
Si modifica, semplifica, da Plus la musica purifica. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo, da Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.
Il mondo alla radio.
E proseguiamo questo nostro viaggio, andiamo a questo punto a parlare di sport. Sono in corso i campionati europei di calcio in Germania, ma sta per partire venerdì prossimo nel Salone d'Onore del CONI al Foro Italico a Roma la terza edizione di Fair Play for Life. Ed è una edizione molto importante. Io saluto Ruggero Alcanterini, che è presidente nazionale italiano di Fair Play. Alcanterini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Eccoci, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, io credo. Buon pomeriggio. Credo di aver fatto un errore. E lo correggiamo subito se l'ho fatto, perché non credo sia la terza edizione.
No, è la terza edizione.
Allora, non ho fatto errori. Benissimo.
Tutto preciso, sì, assolutamente.
Allora, che cos'è il Fair Play for Life?
Beh, noi praticamente abbiamo deciso, da un po' di tempo a questa parte, ma in particolare poi negli ultimi 3 anni, di assegnare dei riconoscimenti, diciamo così, alla carriera, ma più che alla carriera è alla vita condotta, diciamo, con uno stile e con un approccio che ricordi questo principio straordinario che aveva posto nelle sue commedie William Shakespeare, ovvero quella del gioco corretto, vale a dire la lealtà dei comportamenti. Quindi diciamo una pietra angolare di un sistema che potrebbe diventare straordinario se tutti l'adottassero, chiaramente, no? Perché il rispetto delle regole significa poi il rispetto per se stessi, rispetto per gli altri, rispetto per l'ambiente, rispetto per i principi che devono illuminare, diciamo, il nostro percorso di vita, posto che siamo tanti, e quindi dove, insomma, il solito discorso è dove finisce, diciamo così, il mio spazio inizia quello dell'altro e così via. Comunque, nel mondo dello sport questa idea del fair play è stata assunta alla fine del Settecento, è stata adottata in particolare nel mondo della palla ovale, che era diciamo in alternativa a quello della palla tonda, no? Football, rugby, eccetera. E ancora ad oggi diciamo che, insomma, queste due discipline sportive si distinguono per atteggiamento rispetto al referee, rispetto alle regole, rispetto a, diciamo, nello stesso pubblico, i comportamenti delle squadre, il rituale del terzo tempo, insomma, cose di questo tipo. Questo per parlare di cose che più o meno tutti conoscono, comunque che iconiche, no? Che hanno. Poi però possiamo parlare del nostro evento, diciamo, ecco, questo.
Certo, perché voi cercate in qualche modo di valorizzare le regole dello sport e le traslate in quella che è la vita quotidiana, la vita civile, mi sembra di capire.
Assolutamente sì. Il tema è quello della, diciamo così, della gentilezza, della filosofia con cui si affronta un'attività come quella sportiva, ma che è la metafora della vita, quindi diciamo saper affrontare le difficoltà, i momenti meno favorevoli, saper vincere, ma soprattutto saper perdere, perché poi lo sappiamo, per uno che vince tutti gli altri sono diciamo dietro, quindi diciamo sono gli sconfitti, anche se con onore, con risultati importanti e così via. In realtà lo sport ha un grande valore educativo e noi pensiamo che sia una delle cose che vanno tenute in conto per quello che è diciamo il sistema, però sappiamo anche che non tutti hanno questa opportunità e questo è uno degli elementi di cui bisogna ragionare. Noi promuoviamo ovviamente in via di principio una transizione fondamentale che è quella etica. Affermiamo un'idea del raggiungimento di un obiettivo che è quello di un diritto, che magari è quello alla gioia, che poi fa in qualche modo la eco all'inno europeo che verrà suonato dalla banda dell'esercito nel Salone d'Onore venerdì, considerando che anche la banda dell'esercito c'ha il suo anniversario, ci sarà la direzione del maggiore Antonella Bona, insomma per l'esercito saranno 60 anni, noi ne compiamo 30 come organizzazione, come la stessa organizzazione europea, il movimento European Fair Play Movement, che è stato fondato come noi nel 1994. Poi ci sarà il presidente del CONI, dovrebbe esserci, perlomeno ce l'ha confermato, assolutamente il ministro Ciriani, che è il ministro dei rapporti del Parlamento.
Perfetto, poi, quindi sarà una grande festa venerdì al Salone d'Onore del CONI. Alcantarini, le volevo chiedere, perché il tempo fugge, le volevo chiedere, qual è oggi secondo lei lo sport più corretto che esiste?
Ma guardi, diciamo che non è solo per un, quello che effettivamente fa del fair play un punto fondamentale è proprio il rugby. Poi se vogliamo parlare di uno sport che io conosco molto bene, perché è il mio e da lì vengo, è l'atletica, perché nell'atletica insomma ci può essere anche qualche problema, diciamo, di comportamentale, nel senso dell'inganno, no? Della scorciatoia, che come capita a volte nel mondo dello sport può esserci a livello individuale, ma il clima che si respira, come avrete avuto modo anche di apprezzare in un'ultima edizione dei campionati europei di atletica a Roma, è un clima di festa più che un clima diciamo di tensione, di conflitto, eccetera, dove c'è un discorso in cui le parti si esaltano l'una contro l'altra, diventa, cioè il discorso assume spesso un profilo un po' meno fair play.
C'è ragione, fair play nei campionati europei di calcio in corso in Germania?
Sono un po' perplesso rispetto a qualche, diciamo, qualche messaggio che parte dalle tribune, piuttosto che qualche comportamento dei giocatori. Per il momento non è successo niente di particolare, però insomma certamente non è facile controllare la situazione. La partenza nostra sarà un po' problematica, parlo diciamo della presenza italiana, quando hanno fermato un gruppo che era, diciamo così, attrezzato con cose che non avevano nulla a che vedere con l'evento sportivo. E per fortuna è tutto avvenuto prima e non abbiamo avuto conseguenze, però insomma c'è da immaginare che anche il mondo dello sport, prima ancora che educare gli atleti, magari educhi come dire, la collettività, che deve in qualche modo fare la contesta all'attività stessa, insomma.
Presidente Alcantarini, per chiudere, un tempo si diceva, nel commentare una partita di calcio, anche in una radiocronaca, una telecronaca, partita maschia, per dire una partita intensa.
Sì,
oggi per il fair play questo sarebbe da cartellino rosso.
Ma guardi, le posso fare un esempio. Hanno dato il cartellino giallo in atletica ad un atleta, certo Riva, che nella mezza maratona, nel superare vicino al traguardo quello che era avanti a lui, quindi era un possibile medagliato d'argento, superarlo gli ha fatto un marameo, una cosa così, è stato punito per comportamento antisportivo. Se facciamo il paragone tra una situazione come questa e quello che succede normalmente in un campo di calcio, c'è da dire. Però è anche vero che forse il fascino che emana il calcio è legato proprio a questo modo di essere, non so se chiamarlo maschio o meno, perché non è detto che essere maschi insomma alla fine significa anche essere, diciamo, magari un po' scorretti e un po' strani. Io le dico solo che tra i nostri premiati ci avremo il premio Oscar, tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, Paolo Borometti, il collega Borometti, che è noto condirettore dell'Agenzia Italia, che è impegnato con diciamo così, da sempre una lotta contro la malavita, la mafia, roba del genere. Comunque avremo in prima vista il campione del mondo Spadea, Nicola Spadea di Windsurf, l'avronimo di Girardengo, il presidente europeo del fair play di Pusio, che è un altro olimpionico.
Molto bene.
Antonella Ritondo, la Pasotti, Arianna.
Grazie, grazie. Non possiamo ricordarli tutti, presidente.
Ma voglio dire, ringraziando io e voi, che sarà veramente una bella festa e naturalmente noi vogliamo condividere con voi e con i vostri ascoltatori.
Grazie Presidente, quindi appuntamento venerdì nel Salone d'Onore del CONI al Foro Italico alle 9:30 di mattina per la terza edizione Fair Play for Life. Grazie a Ruggero Alcantarini, Presidente Nazionale Fair Play, e buon lavoro.
Grazie a voi.
Come svegliarsi in mezzo a un giorno che non c'era, come bagnarsi il viso che è di nuovo primavera, e ogni sguardo intorno è una scoperta, e sei più sicuro se la porta aperta è che la semplicità sembra assai più vera di una verità. Sofferta sarà come tuffarsi in aria e dopo alzarsi in volo, come staccarsi piano per saltare via da un molo, che il futuro è ancora là, sempre intatto, e ogni storia non sarà che il primo atto, e che la mediocrità non avrà mai un ruolo nella nobiltà. D'orizzonte.
Claudio Baglioni in cammino, questo è il Mondo alla Radio di Radio Vaticana. Saluto Diana Agamez, mediatrice interculturale, viene dalla Colombia. Diana, grazie per essere con noi.
Grazie, grazie a voi per l'invito, buonasera.
Noi vogliamo parlare di un progetto, Matemu, uno spazio di giovani, di scuola, di arte. Insomma, un modo per creare comunità e opportunità di vita attraverso la musica. Questa è un po' la vostra esperienza.
È proprio così. Matemu CS è un centro giovani scuola d'arte che si trova vicinissimo a Piazza Vittorio, all'Esquilino.
Stiamo parlando di Roma, naturalmente.
Sì, di Roma, naturalmente. Ed è un posto che tutti i pomeriggi offre attività gratuite rivolte a ragazzi e ragazzi tra 11 e 25 anni. Queste attività sono davvero variate, perché vanno da attività artistiche, che fondamentalmente questa è una scuola d'arte, e dove ci sono laboratori, diciamo, strutturati con un insegnante che segue, che insegna una disciplina come chitarra, batteria, pianoforte, canto, break dance anche. E parallelamente a questo, Matemu offre anche attività di supporto, diciamo, di un taglio più sociale, nel senso che c'è uno spazio di ascolto psicologico, c'è uno spazio di orientamento alla formazione e al lavoro, c'è una scuola d'italiano per ragazzi e ragazzi non italiani, insomma, che hanno bisogno di imparare l'italiano.
Quindi,
insieme a questo,
Agamez,
anche uno spazio, prego.
Chiedo scusa, perché mi sembra importante quello che sta dicendo. Voi affidate l'integrazione, di cui tanto si parla, tante esperienze spesso sono in atto, ma poche magari funzionano. Voi affidate questo aspetto dell'integrazione, questo progetto di integrazione, progetto Matemu, all'arte e alla cultura. Cioè, scommettete sull'arte e la cultura.
È esattamente così, perché Matemu CS crede che innanzitutto l'arte e la cultura sono un diritto universale al quale tutti e tutte devono accedere. Quindi quello che noi vogliamo proporre, diciamo che la proposta quotidiana di questo centro è che attraverso le attività artistiche le persone possano intanto incontrarsi, condividere lo stesso spazio, conoscersi e avere questa possibilità, no, di entrare in relazione, perché poi sappiamo bene che la convivenza interculturale è complessa, e quello che noi cerchiamo di fare è proprio quella di renderla un po' più semplice, di facilitarla attraverso tutte le attività che ho già descritto.
In particolare voi avete una band, un gruppo musicale.
Esattamente. Abbiamo una bellissima esperienza che si chiama la Mate Music Band, che è composta da più o meno 30 ragazzi e ragazze provenienti davvero da tutto il mondo, da tutte le estrazioni socio-economiche e culturali, e dentro questa band si canta, si balla, e la cosa penso più bella e davvero più entusiasmante, almeno personalmente per me, è che tanti pezzi e tante canzoni che queste ragazze e ragazzi hanno interpretato sono state scritte da loro, e quindi dal rap al soul, al jazz, al pop. E la Mate Music veramente si propone come una vera e propria sinfonia di suoni, voci, esperienze, geografie, lingue, ed è davvero una bella cosa.
Voi in questo progetto raccogliete anche giovani che hanno storie difficili alle spalle?
Sì, Mate Music è un posto che accoglie persone, come ho detto prima, da tutte le provenienze e estrazioni socioculturali, e tra cui ci sono anche ragazze e ragazze che portano dei vissuti particolarmente difficili. Ci sono ragazzi arrivati in Italia tramite viaggi difficili, e che però approdano a un certo punto e trovano in Mate Music, e anche in altri posti come Mate Music, uno spazio dove esprimersi, dove poter far una canzone, far diventare la loro esperienza una canzone, e incontrare altre persone, imparare l'italiano, avere supporto nella ricerca di una casa, di un lavoro, orientamento su quali sono i propri diritti, no? Per accedere ai documenti. Sì, diciamo che abbiamo crediamo che l'attenzione a queste persone è un'attenzione olistica, non è solo un'attenzione di tipo assistenziale, insieme alla rete che noi abbiamo costruito e della quale facciamo parte, perché sono 15 anni di servizio, e quello che proviamo a offrire è proprio questo, uno sguardo olistico, un'attenzione olistica a queste persone.
Grazie per questa testimonianza, grazie al progetto Mate Music, Spazio Giovani, Arte, Musica, Cultura. Grazie a Diana Agamez, mediatrice culturale, proviene dalla Colombia, e mi sembra che state lavorando molto bene su questi progetti. Siamo in conclusione, prossima data per un concerto per chi vi vuol seguire?
Allora, la prossima data ancora purtroppo non ce l'ho, però ieri il concerto che abbiamo fatto alla Casa del Jazz, che è un posto così significativo e importante di Roma, è andato benissimo, era pieno, c'erano tante persone, abbiamo ancora l'emozione viva, e si seguite sui social, Mate Music, continuamente noi pubblichiamo e aggiorniamo sulle nostre attività.
Grazie, buon lavoro.
Ci vediamo qua. Grazie
e buon lavoro. Grazie a Diana Agamez. Noi finiamo il Mondo alla Radio di oggi da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico. Grazie a voi tutti per l'ascolto. La linea passa ora all'informazione della Radio Vaticana.